10.01 di martedì 9 gennaio 2024, benvenuti in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi dalle 15 alle 16, in cabina di regia ritrovo il signor Flo per la prima volta insieme nel 2024, alla mia destra ritrovo invece una presenza fissa qui, Francesca Barbato, Francesca!
Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio al nostro Flo e a tutti ovviamente le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zai Time.
Ah, ieri tanti ragazzi, oggi tante ragazze, c'è un ragazzo, oggi maggioranza femminile, siamo a minoranza laggiù, ma ti capisco benissimo, io da anni lavoro con tante ragazze straordinarie, Francesca, Chiara, insomma c'è Flo che finalmente mi dà una mano e pareggiamo il tutto, ma andiamo a loro, chi abbiamo in diretta?
Io sono Gaia del liceo Vittoria Colonna.
Io sono Sofia, sempre del liceo Vittoria Colonna.
Oh, perfetto, Gaia e Sofia. Gaia in antico greco era il pianeta, giusto? La terra, sì. Sofia invece saggezza,
esatto.
Devo dire due grandissimi nomi, complimenti ai vostri genitori, che mestiere fanno?
Ma perché sempre questa domanda?
Andiamo
così,
sì, andiamo nel tema.
Noi stiamo facendo una statistica, allora facciamo un piccolo passo indietro ovviamente per gli ascoltatori. Noi ogni settimana stiamo ospitando le studentesse e gli studenti di tantissimi licei italiani, in particolare quelli romani, che si sono dedicati appunto al progetto della giusta frequenza, giovani reporter della memoria della Fondazione Media Literacy, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tutti i ragazzi stanno venendo appunto in radio per fare ovviamente un'esperienza legata anche al mondo del podcast e parlare della legalità. Bene, Riccardo ogni volta, o spesso diciamo, fa questa domanda ovviamente.
Vabbè, che non trovo irrispettosa però.
No, è una statistica diciamo.
Poi possono
che
anche
facendo.
Dirmi non voglio parlarne, io a quel punto faccio un passo indietro. Non volete parlarne?
No.
Benissimo, prego allora. Gaia.
Privacy, ci sta la privacy ovviamente, no?
Un ma chi se ne frega, di... sentiamo che lavoro fanno, Gaia.
Noi ne parliamo.
Incredibile, allora sono legittimato a pensare che siamo degli efferati criminali.
Ma no,
genitori,
ma assolutamente no, dire, no, no. Socio.
No, assolutamente
vabbè, Sofia, rispondici tu allora.
Mia madre fa la professoressa di spagnolo e mio padre l'ingegnere, credo.
Voilà, che bello, tanta cultura e anche meccanica nella sua famiglia.
Io vedi, professoressa di spagnolo, subito penso che può entrare nella rete di Zainet.
Questo è molto interessante perché noi con le nostre mani cerchiamo di agguantare professori laddove ce n'è possibilità. Allora, quando si dice ingegnere, ci sono tantissime tipologie di ingegneri, quindi ogni volta sono sempre molto incuriosito. Che tipologia è?
Guarda, non lo so nemmeno io.
Giustamente, perché il papà non penso che ti vada a spiegare il lavoro che
fa. No, ci ha provato, non ho capito.
Ah, quindi qualche tentativo c'è stato dal signor, possiamo nominarlo anche?
E Michael.
Il signor Michael, che opera a livello internazionale, questo è chiaramente scontato, essendo lui Michael, però grande fascia. Un domani voglio insieme anche agli studenti e alle studentesse i rispettivi genitori. Pensa che format che potrebbe essere.
Beh, un incontro intergenerazionale.
Sì, sarebbe molto curioso.
Come potremmo... facciamo anche con i professori a
è
volte,
vero,
no? Ospitandoli
lavorarci
in diretta, anche per diciamo far conoscere un altro lato dei docenti, perché a volte vengono vissuti ovviamente dagli studenti in classe, ne parlavamo anche prima in redazione, come il professore che ovviamente dà dei voti e dà dei compiti, no? Delle verifiche da fare. In realtà ovviamente c'è un lato umano dietro tutto ciò, un lato dell'insegnamento della formazione che a volte tramite la radio si abbattono, no, queste differenze. E a proposito saluto la professoressa Iole Mirabelli che è in collegamento, che è purtroppo influenzata quindi non è potuta venire a trovarci qui in redazione, ma so che è un'attenta ascoltatrice di Zai Time e ovviamente non vedo l'ora di ascoltare anche i vostri podcast.
È un grande ascoltatore il nostro amico Anvedi Barusso che dice Michael è il classico nome da ingegnere aerospaziale.
Ci pensavo anch'io in realtà.
A un certo punto l'ha fatto l'ingegnere aerospaziale, se mi ricordo bene.
Vedi che c'è qualcosa, il nostro Anvedi Barusso che poi da Rione riesce sempre a cogliere il giusto nelle nostre parole. Ci ho detto, iniziamo con la nostra scaletta e iniziamo proprio con le notizie del giorno.
Da una delle notizie che la redazione ha appunto segnalato.
Si accende la polemica politica dopo la adunata con i saluti romani alla commemorazione per i militanti MSI morti 46 anni fa in via H. Larenzia a Roma nel quartiere Tuscolano.
Il 7 gennaio 1978, davanti a quella sede del Movimento Sociale Italiano, furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Un terzo attivista, Stefano Recchioni, fu ammazzato qualche ora dopo negli scontri con le forze dell'ordine nello stesso luogo. Ogni anno la cerimonia si ripete, sempre uguale a se stessa, con il triplice presente, le braccia tese, i militanti o solo nostalgici, tutti schierati in file geometriche a scandire il rituale fascista. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia un'interrogazione. Roma, 7 gennaio 2024, e sembra il 1924. Presenteremo un'interrogazione al ministro Piantedosi. Quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione. Democratici, a parlare anche Marta Bonafoni, a non dimenticare che queste stesse scene si ripetono da anni. Per noi del quartiere ogni anno il 7 gennaio porta con sé una buona dose di ansia, questo quanto scritto sui social da Marta Bonafoni. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time. Per Carlo Calenda, questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, si chiede come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista. La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vanno contro i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile.
Presidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, presenterà un esposto alla Procura di Roma rispetto ai gravissimi fatti accaduti ieri sera ad Acca Larenzia, per accertare eventuali reati commessi, tra cui apologia di fascismo, durante la commemorazione. Concordo pienamente con Rampelli quando dice che Fratelli d'Italia è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani, alla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell'attentato di Acca Larenzia.
Continuiamo a leggere la notizia, peraltro il fatto è stato eclatante, ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo, questo quanto affermato in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato Ignazio La Russa. Dello stesso argomento il presidente La Russa ha parlato anche a Repubblica, finora, afferma, ci sono state sentenze contrastanti sul fatto che il saluto romano in occasione di celebrazioni di persone decedute sia reato oppure no. Per alcune sentenze della Cassazione non era reato, per altre invece sì. Quindi credo sia importante si faccia chiarezza dal punto di vista giuridico, ce n'è bisogno. Una cosa è l'apologia di fascismo, una cosa è la ricostruzione del partito fascista, un'altra è la commemorazione di deceduti.
Break musicale per noi, poi rientriamo sempre con Zaytime, a tra poco.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. And that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh no. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kid,
I gotta get paid.
Well, hey, well that's the way it is.
Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
Yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the blacks, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Something will never change.
State ascoltando Zaytime. Le 15.14 rientriamo in diretta su Zaytime. Ancora Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato, Gaia e Sofia in diretta con noi. Salutiamo anche il papà Michael che qua ci ascolta con grande, grande energia. Ma abbiamo il primo collegamento di oggi, Francesca.
Sì, abbiamo anticipato ovviamente in apertura. È il momento della giusta frequenza. Giovani, reporter della memoria. E a seguire un'interessante intervista.
Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente.
Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.
Una donna estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda composta da lei e dai suoi quattro figli del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe quattro figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato. Dunque, crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne ucciso il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida.
Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M, il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti, fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posillipo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica, aprì 2 negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece accedere il primogenito di Pupetta, ma venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù, con la sua nuova fidanzata. Nel 1981, Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove. It's okay, I know nothing's wrong, nothing.
Il 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra Camorra organizzata e Nuova Famiglia, Popetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: se per nuova famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliata a questa organizzazione. Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Pupetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi, infatti il loro ruolo rimane maggiormente quello di moglie o prostituta, entrambi ruoli considerati marginali, anche se, soprattutto nel primo caso, diventano così anche loro complici criminali. In America del Sud, invece, la quantità di donne che sono a capo di giri di crimine organizzato e di cartelli di narcotraffico è decisamente più alta rispetto al resto del mondo. In Giappone e in Russia, similmente all'Italia, la donna non ha un ruolo attivo, anche se negli anni è nato un po' il mito della donna a capo della Yakuza a causa del film cult Kill Bill.
Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo visto che la donna all'interno della mafia ha un ruolo leggermente più centrale, ma viene estremamente sfruttata e mercificata. Questo si può considerare una specie di cambiamento, nonostante questo cambiamento stia avvenendo in un ambiente pericoloso e immorale? Per approfondire l'argomento abbiamo pensato di parlarne con un'esperta, la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Grazie per essere intervenuta su ZaiTime.
Dottoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
Sì.
Perfetto.
Dottoressa.
No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia. Perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare l'organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sul accordo che deve rimanere occulto, anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Che l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa, ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente trasnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne: loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo. Infatti io preferisco utilizzare, quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno, cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. Però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo per un esempio che riguarda il matrimonio, per esempio, il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: un importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano, ed era composta da cinque clan, tra l'altro che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo, che diciamo era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'Alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo, che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che per esempio appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque, per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto figlio era in prigione e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
Per la sua esperienza, è più pericoloso un capo mafia uomo o donna?
Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere, è completamente dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
Arrivederci e buon lavoro. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali della scena internazionale. È in uscita il 19 gennaio 2024 il nuovo disco Saviors dei Green Day, nuovo progetto discografico che era stato anticipato già dai singoli The American Dream Is Killing Me, Look Ma No Brains, e è uscito lo scorso mese Dilemma, uscita la canzone annunciata dai Green Day con un messaggio su Instagram in cui hanno annunciato scherzosamente: non pensavate che vi avremmo lasciati senza una nuova canzone prima della fine dell'anno, alziamo il livello con questa qua, brano con il quale la band pop punk californiana ha pubblicato anche un video su YouTube. A giugno il gruppo sarà tra gli headliner degli High Days di Milano, il 16 giugno assieme ai Nothing But Thieves. Andiamo quindi ad ascoltarci il singolo in attesa del loro nuovo disco Saviors, in uscita, come dicevamo, il 19 gennaio 2024. Questa è Dilemma.
Welcome to my brother. It's not an invitation. This is my dilemma, and it's my obsession.
Con Dilemma, nuovo singolo estratto dal loro album Saviors, in uscita il prossimo 19 gennaio 2024, saranno tra i protagonisti, come dicevamo, degli High Days di Milano, uno dei festival più attesi dal pubblico italiano e non solo. I Green Day saliranno sul palco il 16 giugno. Per continuare con le segnalazioni dei concerti, senza però spostarci così avanti in un 16 giugno pre-estivo, rimaniamo siamo in questo inizio di inverno, in questo inizio 2024, perché sabato prossimo suoneranno a Bologna nel loro tradizionale concerto della Befana dalla terrazza di Piazza dell'Unità, concerto che però è stato cancellato e poi rimandato causa pioggia. Le altre DB, formazione storica della scena indie felsinea, che ha pubblicato proprio il giorno dell'Epifania il loro nuovo singolo intitolato Merighi, pubblicato per We Were Never Been Boring. Merighi, un omaggio al local cult hero Fabio Merighi, un volto noto dell'underground bolognese, DJ resident del Covo Club e leggenda radiofonica con il suo Glamorama. In attesa quindi del live in via Giuseppe Mazza 3 dalla terrazza, andiamo ad ascoltarci il loro ultimo lavoro, in attesa dell'EP in uscita nel 2024. Questa è Merighi, altre DB. Merighi, le altre DB, il loro ultimo singolo in attesa del loro EP in uscita nel 2024 per We Were Never Been Boring, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time. Zai Time,
questa è Zai Time.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. We'll be right back.
strength that those observers are means of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper.
Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Rientriamo in diretta alle 15.48 qui su Zeitime in Via Nazionale 5. Riccardo Cotumaccio con voi, il signor Flo in cabina di regia e Francesca Barbato con le nostre ragazze e i nostri ragazzi oggi, Francesca.
Ebbene sì, le studentesse e gli studenti del Liceo Colonna di Roma, che nel corso di questa settimana imparerete ovviamente a conoscere perché saranno in diretta con noi su Zeitime, è arrivato il momento di dare uno sguardo a quelle che sono le tendenze, gli hashtag più in tendenza su Twitter o X. Fra i nomi appunto che troviamo in tendenza c'è anche quello di Travaglio. Come mai, Alessia?
Anche Marco Travaglio, direttore della versione cartacea del Fatto Quotidiano, parla del saluto romano alla commemorazione di Acca Larenzia, lanciando una chiara stoccata al governo Meloni sul fascismo. Ospite di 8:30 sulla 7, il giornalista non si è tirato indietro nel fare polemica con l'esecutivo, guidato dalla leader di Fratelli d'Italia.
Tra gli altri hashtag, anche alcuni che riguardano il mondo del calcio, fra cui Beckenbauer, Tommaso.
È morto Franz Beckenbauer, aveva 78 anni ed era malato da tempo. Il calcio tedesco e mondiale sono in lutto per la scomparsa di una delle più grandi leggende di questo sport.
Ebbene sì, è morto a 78 anni, ricordiamolo, mediano brillante, un libero senza uguali, l'imperatore, così veniva anche definito, che ha scritto la storia del calcio con il Bayern Monaco e con la Germania. Ricordiamo, ha vinto per due volte il pallone d'oro e ha vinto anche per due volte i mondiali di calcio. Nel 1974 in Germania Ovest come giocatore e nel 1990 le cosiddette notti magiche in Italia, questa volta però come allenatore. In tendenza troviamo anche Jasmine Trinca.
È in tendenza in quanto è l'attrice protagonista della nuova fiction Rai, andata in onda ieri sera. La storia, un romanzo che ha segnato la letteratura italiana, scritta da Elsa Morante e pubblicato nel 1974, rinasce in una serie TV di Rai Fiction.
Ebbene sì, il romanzo racconta la storia di Ida Ramundo, interpretata appunto da Jasmine Trinca. L'attrice recita il ruolo di una maestra elementare ebrea e madre single che vive le atrocità delle leggi razziali e della guerra nel quartiere romano di San Lorenzo. No time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Ne stiamo parlando tantissimo in questa settimana del caso Chiara Ferragni.
Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano, con al centro il caso del Pandoro Pink Christmas, prodotto dall'azienda piemontese Balocco. Indagata anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata, sempre per truffa aggravata. Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile, ha commentato Chiara Ferragni. E intanto la donazione di 1.000.000 euro promessa dall'influencer è arrivata all'ospedale Regina Margherita.
A proposito di Chiara Ferragni, noi anche prima della diretta ne abbiamo parlato, ovviamente vedendo la scaletta, analizzando insieme quelli che sono gli hashtag in tendenza, e non nego che fra le varie tendenze questa della Ferragni è quella che ha stimolato di più una discussione, no? Quindi intanto, Alessia, tu ti sei fatta un po' un'idea, hai un giudizio?
Sì, vabbè, cioè io non credo alle sue lacrime, diciamo, no, da coccodrillo, cioè abbastanza intelligente. gente da sapere cosa stesse facendo, e diciamo che il tentativo di riparare all'errore con la donazione di 1 milione di euro pare il tentativo di mettere una pezza al posto di riparare il danno, no?
Questo è il parere proprio spontaneo della nostra Alessia, ovviamente è il parere che può essere condiviso o meno da tante le nostre studentesse e tanti i nostri ascoltatori. Ho il sentore Riccardo che continuerà a essere in tendenza, ovviamente, il nome di Chiara Ferragni nelle prossime settimane.
Sì, anche perché oggi Selvaggia Lucarelli sul Fatto ha tirato giù un'altra bordata legata ad altri supposti reati della stessa Ferragni, che verranno verificati poi dalla procura nel corso delle prossime settimane. Non solo, sicuramente è il periodo peggiore da quando Chiara Ferragni è imprenditrice in Italia, ne ha vissute di piccole crisi personali, ma questa sembra effettivamente più grave del previsto e sicuramente inaspettata per lei.
Sì, una crisi che abbiamo anche raccontato in un articolo che trovate sul sito zai.net, dove appunto parlavamo della sua scomparsa, no? Per un periodo che è stato poi quello delle festività natalizie fino a Capodanno, in cui poi era di nuovo apparsa in un video, questa volta del marito Fedez, pubblicato sempre su Instagram, in cui si vedeva il countdown della mezzanotte con i bambini. Però ovviamente per un influencer abituata, no, a pubblicare tanti contenuti al giorno tramite storie, tramite feed del profilo, sicuramente era stata un'assenza molto pesante. Bene, adesso cambiamo notevolmente argomento e passiamo anche al calcio. Lo ritroviamo ovviamente fra gli hashtag in tendenza della giornata, e troviamo appunto l'hashtag Marotta. Fanno discutere infatti le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter. Sono nel calcio da più di 40 anni e ogni anno si parla di favori per questa o quella società. Si fa polemica anche col VAR, fa parte del gioco. Così Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha commentato le recenti polemiche arbitrali che hanno coinvolto i nerazzurri a margine dell'assemblea di Lega che si è tenuta oggi. Noi al momento siamo la lepre, e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei calciatori. Una dichiarazione che ovviamente non poteva passare inosservata.
Molto forte, definiamola molto forte, con paragoni sostanziosi, devo dire, molto interessanti. Ma vogliamo abbassare un po' il tiro, maledizione,
per rimanere in tema caccia, diciamo.
Per legarmi alla caccia, abbassiamo un po' il tiro, maledizione, no?
Sì, un po' too much. Tommaso, tu segui il calcio, per esempio?
Sì, seguo il calcio abbastanza.
Vai, squadra, che tifi?
Allora, tifavo la Lazio e al momento però non tifo.
Già che è passato dal tifavo al non tifo più.
Beh, se si parla della Lazio è legittimo smettere di tifare, questo possiamo dircelo tranquillamente.
Poverini, no, ma dai. Sì, è partita in automatico.
C'è stato un momento in cui hai detto basta con il calcio?
No, non c'è stato proprio un momento singolo, cioè un momento specifico, è stato un po' in generale.
Qualcosa che, quindi, diciamo, forse non qualcosa che ti abbia fatto disinnamorare del mondo calcio.
No, però nel periodo, forse anche crescendo, mi è passata, diciamo, la voglia.
La passione.
La passione.
Un'altra cosa interessante che abbiamo notato è che non sempre studentesse e studenti sono appassionati di calcio. Nei licei romani spesso, no, c'erano delle diatribe, no, fra squadre di calcio. In realtà non è proprio così sempre tanto amato.
Abbiamo notato per scontato che il calcio sia seguito da tutti. In realtà c'è una buonissima parte del paese che segue le disavventure o le avventure della propria squadra, e molti che a cui non gliene frega di meno. Quindi, insomma,
sì,
beati loro.
Altri sport che sono,
sotto un certo aspetto, beati loro. Ci sono risparmiate tantissime sofferenze.
Ti vedo provato, ti vedo.
Sì, io tantissimo. Dopo Budapest, per quanto riguarda noi romanisti, insomma, sarà un momento tragico. Vediamo che cosa succede domani. Tra l'altro, oggi è vigilia di derby, quindi affronteremo la tua ex squadra, la Lazio. Quindi noi siamo romanisti. Qua, come si sente dal sottofondo musicale, noi ti faremo chiaramente la Magica, che andrà in trasferta domani. Allora, domani è Lazio-Roma. Domani.
È vero, una trasferta capitolina dentro il Gra.
Siamo in chiusura. Francesca Barbato, ti ringrazio, così come ringrazio il nostro Emanuele Flo in cabina di regia, ma soprattutto ringrazio i nostri ragazzi e le nostre ragazze, soprattutto intervenute oggi in diretta qui su Zaytime. Vi aspettiamo presto e viva il Colonna.
Assolutamente, io ne approfitto infatti per ringraziare e salutare la professoressa Mirabelli, che so che è in attento ascolto ovviamente del programma. Oggi avete ascoltato le voci di Sofia, di Gaia, di Tommaso ed Alessia. Mandiamo un saluto anche a Sara, che doveva essere essere qui presente, ma per motivi di salute non è potuta venire. Come hai detto, questa è la settimana dedicata al Colonna, che resteranno appunto in diretta con noi. Le ritroverete giovedì e venerdì, e lunedì prossimo e martedì prossimo. E ricordiamo anche che il liceo Colonna di Roma fa parte delle 30 scuole che hanno aderito al progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Tutti i podcast ovviamente li troverete in rete, una vera e propria radio dedicata alla legalità, quindi a raccontare quello che è stato il contrasto alla mafia, alla camorra, alla criminalità organizzata, attraverso i racconti, le biografie di eroi come Falcone e Borsellino, ma anche ricordando le stragi di mafia e, come avete ascoltato oggi, il ruolo per esempio delle donne nella mafia.
Ciao, a domani.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
I feel like we're